con l'università di a Milano, dove
la scorsa settimana abbiamo cominciato a raccontare a grandi linee e in funzione dicevo che la scorsa settimana abbiamo cominciato a raccontare a grandi linee, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, quell'importante evento che per la storia della cultura è stato il processo a Socrate. E la scuola propone questo racconto in funzione propedeutica, in modo che poi ciascuno e ciascuno di voi, volendo, possa leggere più agevolmente i testi che su questo avvenimento così significativo della storia del pensiero umano sono stati prodotti da molte autrici e da molti autori nel corso dei secoli. Anche al teatro di Altella ci sarà un'apologia di Socrate, no? Perché visto, lo sapete tutti, e questo dimostra il fatto che questo è un avvenimento che viene riproposto puntualmente. Immagino che i teatri questa sera nel mondo presentino di qua e di là sempre qualche testo che rimanda a questo avvenimento. Il processo a Socrate comincia con la formulazione dell'accusa da parte del giovane Meleto e poi da parte di altri due accusatori, che sono Anito, che è il vero inquisitore ed è un politico, e Licone, che è un oratore e che sostiene l'accusa. Di che cosa viene accusato Socrate? Socrate viene accusato di corrompere i giovani, di non riconoscere gli dèi che la città riconosce e di credere ai demoni, abbiamo già messo a punto il concetto del demone, e di praticare culti religiosi che sono estranei alla polis. Per questi reati gli accusatori, Meleto, Anito e Licone, chiedono ai giudici che Socrate venga condannato a morte. Socrate naturalmente si difende da solo e rifiuta anche, abbiamo già detto la scorsa settimana, di farsi aiutare da Lisia, che è in questo momento in Atene il più celebre e abile logografo, cioè avvocato difensore. Pare, abbiamo già detto la scorsa settimana, che Lisia gratuitamente, perché era bravo, ma era anche più caro, abbia scritto un discorso in difesa di Socrate, e pare si trattasse di un discorso straordinario. Il testo della Ringa di Lisia in difesa di Socrate non è stato mai trovato e le studiose e gli studiosi di filologia lo hanno cercato per secoli e non l'hanno mai trovato. Sono provate, tenete in considerazione voi quando fate le vostre ricerche in biblioteca, in qualche costola di qualche vecchio manoscritto, può darsi che si possa ritrovare, ma non si sa come fosse congegnato e quale contenuto avesse, ecco, questa realizzazione. Tenete conto che molte scrittrici e molti scrittori hanno pensato di poterlo riscrivere, questo testo, l'hanno riscritto anche, l'hanno inventato, no? E lo hanno riproposto per la letteratura e anche per il teatro. E sappiamo che Socrate non solo rifiuta l'offerta di aiuto di Lisia, ma lo rimprovera anche severamente, perché con i suoi giochi di parole, Lisia è un retore abilissimo, avrebbe potuto ingannare i giudici per il bene di Socrate, ma Socrate pensa che non sia possibile perseguire il bene tramando poi contro la legge, no? O perlomeno cercando dei cavilli di tipo procedurale. quando il cancelliere capovolge la clessidra che controlla il tempo delle arringhe e dà la parola a Socrate, lui si alza, si guarda intorno, si dà una grattatina alla testa, fa un piccolo inchino rispettoso verso l'arconte, che è il presidente del tribunale, rappresenta la polis, l'istituzione, e subito dopo si volta verso i giudici e comincia a parlare. Che cosa dice Socrate in sua difesa? Guardate sul punto 1 del repertorio. Socrate fa un discorso tutto sommato semplice e anche con una certa arroganza, come è tipico del suo carattere. Ha già deciso che lui non si difenderà, ma attaccherà, cioè accuserà, no? E farà riflettere come al solito. Socrate dice: io non so quale impressione abbiate provato voi o ateniesi a sentire le ragioni dei miei accusatori. Certo che è stata tale e tanta la persuasione di costoro che, se non si trattasse della mia persona, anch'io crederei alle loro parole. Il fatto è che questi cittadini non hanno detto proprio nulla di vero. E adesso perdonatemi, aggiunge Socrate, se da me non dite un'orazione adorna di belle frasi. Io parlerò così come sono abituato a fare, alla buona, ma in compenso cercherò di dire sempre il giusto. E voi su questo dovete fare attenzione, se ciò che sto per dire sarà o non sarà secondo giustizia. Socrate inizia il suo discorso facendo una distinzione tra il parlare per convincere, che è tipico dei sofisti, degli eristici, e il parlare per far riflettere, che è tipico del suo stile dialettico. Poi Socrate prosegue il suo discorso citando il personaggio di Cherefonte. Chi è Cherefonte? Cherefonte è stato amico fin dalla giovinezza, poi discepolo di Socrate, e per il suo comportamento, secondo l'insegnamento socratico, ha subito anche l'esilio nel 404 a.C. Cherefonte è colui che si reca a Delfi, conoscete tutti questo episodio, per interrogare la Pizia, la sacerdotessa di Apollo, chiedendo se sia utile per lui seguire l'insegnamento di Socrate. La risposta che riceve dall'oracolo è una risposta sorprendente. Dobbiamo dire che anche Cherefonte, insieme a Socrate, è diventato un bersaglio comico di Aristofane nella commedia Nuvole, no? Della quale ci siamo occupati la scorsa settimana, e compare anche come personaggio da denigrare, ingiustamente, dobbiamo dire, in altre commedie di Aristofane, negli Uccelli per esempio. Cherefonte è morto prima del 399 a.C. e quindi è chiaro che non è presente al processo, è presente suo fratello. Ma che cosa dice Socrate a proposito di Cherefonte proseguendo la sua arringa? Socrate dice: voglio raccontarvi, ateniesi, un significativo episodio che è capitato a Cherefonte, mio carissimo amico, fin dalla giovinezza. Un giorno egli si recò a Delfi e osò porgere all'oracolo questa domanda: c'è qualcuno al mondo più sapiente di Socrate? E sapete che cosa rispose Apollo Pizio? Non c'è nessuno al mondo più sapiente di Socrate. Immaginatevi la sorpresa quando Cherefonte mi riferì il responso. Che cosa avrà mai voluto dire il Dio? Dice Socrate. Io so di non sapere né poco né molto, e dal momento che il Dio non può mentire, mi chiedo che cosa avrà nascosto sotto l'enigma. Ebbene, di ciò può essere testimone il fratello di Cherefonte, perché Cherefonte è già morto, ma suo fratello è qui. Il pubblico rumoreggia, perché vedete, Socrate mette in gioco tutta una serie di problemi che non riguardano la sua accusa, ma il pubblico rumoreggia, e quando il cancelliere impone nuovamente il silenzio, Socrate prosegue con calma: per capire il messaggio del Dio sono andato da uno di quelli che hanno fama di essere sapienti. Il nome non lo dico, vi basti sapere, dichiara Socrate, che era uno dei nostri uomini politici più in vista. Questa persona mi sembrava che avesse l'aria del saggio, ma dopo aver parlato con lui mi sono reso conto che saggio non lo era per niente. Allora ho provato a farglielo capire che non era saggio e lui per questo motivo mi ha preso in antipatia. Subito dopo, continua Socrate, ho voluto incontrare alcuni poeti. Ho citato le loro poesie, o almeno quelle che mi parevano migliori, e a loro ho domandato che cosa volessero dire. Ebbene, ateniesi, ho constatato che chi ragionava peggio su qualunque componimento poetico era proprio il suo autore. Dopo i politici e i poeti mi sono rivolto agli artisti e ho scoperto che costoro, consapevoli del fatto di esercitare bene la propria professione, pensavano di essere sapienti anche in altre cose, magari più importanti e più difficili. A quel punto, sostiene Socrate, ho capito che cosa aveva voluto dire l'oracolo di Apollo. Socrate è il più sapiente perché è l'unica persona che sa di non sapere. Nel frattempo, però, dice Socrate amareggiato, mi sono tirato addosso l'ira dei poeti, dei politici e degli artisti. Difatti, non a caso vengo accusato in tribunale da Meleto, che è un poeta, da Anito, che è un politico e un artista, e da Licone, che è un oratore. Vedete che Socrate fa tutto, naturalmente, un ragionamento per mettere alla berlina, in definitiva, quelli che contavano dal punto di vista intellettuale nella polis. Non sempre, vedete, sul punto 1 è facile parlare di certi argomenti, no? È successo mai che vi siate attirate o attirate addosso l'ira di qualcuno a causa di un vostro giudizio considerato inopportuno? A volte succede, no? Scrivete quattro righe in proposito. La scrittura serve per considerare meglio le cose, no? Ora, lo stringente ragionamento di Socrate fa innervosire Meleto, che ribatte ad alta voce: ciò che hai detto, o Socrate, sono solo insinuazioni. Difenditi piuttosto dall'accusa di corrompere i giovani. Socrate con calma risponde, come sempre, in modo interlocutorio: e come pensi, o Meleto, che io possa corrompere i giovani? Meleto ribatte senza riflettere abbastanza: tu corrompi i giovani dicendo loro che il sole è una pietra e che la luna è fatta di terra. Ora, questa affermazione di Meleto permette a Socrate di rispondere adeguatamente. Io credo, dice Socrate, che tu mi abbia scambiato con un altro. E noi conosciamo già questo ragionamento perché abbiamo già incontrato il personaggio che ci ha portato a farlo, no? Sulla scuola di Atene, che è qui come al solito. Tu mi abbia scambiato per un altro. Queste cose i giovani le possono leggere liberamente comprandosi per una dracma sulle bancarelle dell'Agorà il libro intitolato Sulla natura, Perifiseus, di Anassagora di Clasomene, no? Noi abbiamo già incontrato Anassagora e conosciamo anche questo ragionamento, no? Tra l'altro sappiamo che questo è il primo libro di cui, attraverso il testo del dialogo di Platone intitolato Apologia di Socrate, si conosca anche il prezzo della storia dell'editoria, no? Ricordate? Meleto, di fronte a questa osservazione di Socrate, si innervosisce sempre di più e, alzandosi in piedi con aria minacciosa, urla: tu non credi negli dèi, tu credi solo nei demoni. E chi sarebbero questi demoni? Chiede Socrate in modo provocatorio ma mantenendo la calma. Meleto risponde citando a pappagallo il testo dell'infelice legge sulla blasfemia. I demoni sono i figli malvagi degli dèi, diceva la legge sulla blasfemia. Meleto ripete a memoria: i demoni sono i figli malvagi degli dèi. Questa risposta dà modo a Socrate di lanciare una stoccata non solo a Meleto, che è soltanto una debole pedina della maggioranza ben pensante, ma anche di ridicolizzare, di far cadere nel ridicolo la legge sulla blasfemia. Tu, Meleto, affermi, ribatte Socrate, che io non credo negli dèi, ma solo all'esistenza dei figli degli dèi. È come se dicessi che credo nei figli dei cavalli, ma non nei cavalli. E l'ironia di Socrate scatena le risa del pubblico, ma lui si guarda intorno in modo severo, con aria di rimprovero. Il cancelliere interviene per riportare il silenzio nell'aula, e quando l'uditorio è di nuovo attento, Socrate si rivolge verso il suo vero accusatore, che è Anito. E guardate sul punto 2 del repertorio, Socrate si rivolge ad Anito scandendo bene le parole: e tu, Anito, che chiedi la mia morte, perché non hai portato qui davanti ai giudici tutti quei giovani che io avrei traviato? Se me lo chiedevi potevo indicarteli io, perché per fortuna oggi molti di loro sono diventati vecchi e possono testimoniare contro di me, confermando che io li ho davvero corrotti. E molti sono qui presenti: c'è Critone con suo figlio Critobulo, c'è Lisania di Sfetto con figlio Echine, c'è Antifonte di Cefisia, c'è Nicostrato, c'è Paralio, c'è Adimanto con suo figlio, con suo fratello Platone, e c'è anche Ariantadoro e suo fratello Apollodoro. Forse, o Anito, tu non mi accuseresti più se io promettessi di andare in esilio e di non farmi più vedere in giro. Ma questo gesto, in verità, nuocerebbe molto agli ateniesi, dice Socrate, perché non ci sarebbe più chi li stimola, chi li rimprovera, chi li costringe a riflettere uno per uno, non ci sarebbe più chi gli sta addosso tutto il giorno come un oistros bromion, cioè, e voi conoscete già questa, come un tafano fremente, noi conosciamo il significato di questa teoria, che punge ai fianchi una cavalla di razza che vuol dormire. Ed è Apollo che mi ha chiesto di svolgere questa missione. Cittadini, afferma Socrate, la cavalla è Atene, e se voi mi condannerete a morte non troverete tanto facilmente un altro oistros, un altro tafano che potrà tenere sveglia la vostra coscienza. Io, conclude Socrate, ho detto quello che dovevo dire. A questo punto dovrei fare entrare gli amici, i parenti e i miei figli per invocare la vostra pietà, come è abitudine di molti. Anch'io ho famiglia, ho 3 figli, e giurare poi sulla testa dei figli in tribunale è diventato tipico nel nostro paese. Eppure non ve li mostro, perché è in gioco la mia e la vostra reputazione. Il giudice, conclude Socrate, non deve graziare né chi lo commuove né chi lo minaccia, ma deve solo ubbidire alle leggi. Beh, dare un giudizio, vedete, è un esercizio consueto, noi diamo in continuazione giudizi. Quando e a proposito di che cosa siete state chiamate o chiamate a dare un giudizio? C'è chi ha partecipato alle giurie di premi letterari, chi ha, no? Ora scrivete 4 righe in proposito. Socrate ha concluso il suo intervento e torna a sedere al suo posto. I suoi amici più cari lo sostengono con il loro sguardo benevolo di approvazione. Il folto pubblico rompe il silenzio e comincia un rumoroso chiacchiericcio carico di tensione. Il cancelliere si prepara ad annunziare l'inizio delle votazioni. Inizia così la votazione, e a mano che l'operazione procede, dal comportamento, dalle mosse, dai discorsi dei votanti, si capisce che la giuria si è divisa in due schieramenti pressoché della stessa forza. Uno schieramento è composto da coloro che sono fortemente avversi a Socrate, perché ritengono che i suoi discorsi, il suo continuo mettere in discussione le convinzioni altrui, vedete la dialettica socratica, non sia utile alla polis. Pensano che Socrate diffonda insicurezza, che sia un disfattista. Pensano che il suo vivere in povertà non sia un merito, ma sia un cattivo esempio per i giovani, i quali apprendono a vivere come lui, accontentandosi solo di avere i mezzi di sostentamento e perdendo tempo ad andare avanti e indietro per l'agorà, a domandarsi, a domandare agli altri che cos'è il bene, che cos'è il male, che cos'è giusto, che cos'è ingiusto, senza produrre, senza fare affari, che poi è l'obiettivo è che hanno i padri nella polis. I membri dello schieramento contrario a Socrate ironizzano anche sulla metafora del tafano, dell'oistros. Lui sostiene di essere un tafano che punzecchia Atene, ma quale cavallo non lo schiaccerebbe se avesse le mani, dicono. E chi di noi non cerca di schiacciare un tafano quando gli vuole il torto? Ora, lo schieramento di quelli che sostengono che Socrate sia una persona di valore pensano invece che in una città importante come Atene ci deve sempre essere qualcuno che sorvegli chi la governa, e Socrate è l'unico che finora sia stato in grado di farlo, perché è imparziale, perché è un vero politico che agisce fuori dai palazzi del potere e soprattutto perché è povero e non ha mai agito per favorire se stesso. Di questo discutono i giudici mentre fanno la fila davanti alle urne, sostenendo ciascuno la propria tesi, prima di depositare nell'anfora lo psefos. Lo psefos è il sassolino, ciascuno ne ha due, quello nero per la condanna e quello bianco per la soluzione. Intanto quelli che hanno già votato si organizzano per mangiare al tacco. Siccome nessuno dei giudici può allontanarsi dal tribunale, ciascuno, ci raccontano le storiche e gli storici, si è portato il cestino delle vivande. Che cosa mangiano i giudici? Ricordiamoci che sono 500 persone, quindi durante questo grande picnic che si svolge, già nella polis si socializza molto. Di solito nel cestino ci sono un po' di gallette di farina d'oro, così lo preparate, un po' di gallette di farina di orzo, poi c'è un vasetto di terracotta chiuso con un tappo di sughero che contiene sardine sott'olio o acciughe, dipende, e un altro vasetto che contiene olive nere sotto sale oppure verdi in salamoia, e poi c'è un sacchetto di noci e di fichi secchi. Nell'area del tribunale c'è sempre una fonte e alcuni inservienti riempiono le brocche di acqua fresca e la distribuiscono ai vari gruppetti che si sono formati per consumare questa colazione sull'erba. L'arconte che presiede il tribunale manda a dire all'imputato che può mangiare anche lui, e Socrate tira fuori dalla sua bisaccia il suo pranzo: alcune gallette di farina d'orzo, due fichi secchi e quattro noci. Quello ha mangiato Socrate il giorno del processo. I processi ad Atene e in tutte le polis della Grecia durano un'intera e sola giornata. Cioè, al tramonto i giudici devono tassativamente emettere un verdetto, perché non è contemplata dalla legislazione delle civiltà dell'età aziale, e non è contemplata la figura dell'imputata o dell'imputato in attesa di giudizio. E mentre rapidamente procede il pranzo al sacco, dopo che tutti hanno votato, nessuno si può astenere, gli scrutatori altrettanto rapidamente procedono al computo dei voti. Al termine di questa operazione consegnano al cancelliere il risultato dello scrutinio. Intanto tutti, dopo aver sparecchiato, si alzano in piedi in assoluto silenzio e attendono che il cancelliere proclami il risultato della votazione con la solenne formula di rito. Cittadini di Atene, proclama il cancelliere, questa è la sentenza emessa dai giudici. Voti bianchi 220, voti neri 280. Socrate, figlio di Sofronisco, è condannato a morte. Un silenzio pieno di sgomento avvolge subito tutto l'uditorio dei giudici e del popolo assiepato dietro le transenne. Qualcuno, come Critone, è già lì Critone, si nasconde il viso tra le mani, già il viso ce l'ha. Il cancelliere, dopo una breve pausa, secondo la prassi prevista, riprende la parola e dice: e ora, come prevede la legge di Atene, chiediamo al condannato di proporre lui stesso una pena alternativa. Socrate si alza, si guarda intorno e con molta calma comincia a parlare. Vedete com'era la legislazione della polis, dava delle chance, cioè in realtà la pena di morte veniva quasi sempre sostituita con una pena sostitutiva, no? Rieducativa, perché e Socrate si alza, si guarda intorno, con molta calma comincia a parlare. Una pena alternativa? E cosa mai ho fatto per meritarmi una pena? Per tutta la vita ho trascurato gli interessi personali, la famiglia e la casa, questo per l'altro. Abbiamo incontrato Sant'Ippe. Non ho mai aspirato a comandi militari né a pubblici onori. Non mi sono immischiato in congiure o sedizioni contro lo Stato. Quali pene spettano a chi ha fatto queste cose? Non vorrei sbagliarmi, ma credo di aver diritto solo a un premio, quello di essere ospitato nel Britaneo a spese dello Stato. E allora direte voi, ma proprio, allora Socrate l'ha proprio cercata la condanna a morte. E vedete, il Britaneo è l'edificio sacro dove vengono mantenuti a spese dello Stato i cittadini che hanno vinto alle Olimpiadi, lo sapete. Ora, è anche questa una provocazione socratica, no? Come possiamo constatare, Socrate non ha perso la sua vena di provocatore, anzi è aumentata, neppure di fronte alla condanna capitale. Difatti un coro di disapprovazione copre le sue parole, no? Ma come si permette di dire queste cose? La richiesta di Socrate risulta assurda per la maggioranza del popolo assiepato dietro le transenne e per molti giudici suona come una vera e propria presa in giro. Ma Socrate, come se niente fosse, riprende a parlare. Miei cari concittadini, dice con grande serietà, mi accorgo di essere stato frainteso perché qualcuno ha cambiato il mio senso di giustizia per un atto di arroganza. Ma ditemi francamente, che cosa avrei mai potuto proporre come pena? Il carcere? L'esilio? Una multa in denaro? E quale multa potrei pagare io, che non ho mai insegnato per denaro? Al massimo sarei in grado di offrire una mina d'argento. Le urla di disapprovazione aumentano perché una mina d'argento è troppo poco come alternativa ad una sentenza di condanna a morte. Sembra che Socrate stia facendo di tutto, vedete, per essere condannato. E va bene, aggiunge allora Socrate, indicando Critone e gli altri suoi discepoli presenti tra il pubblico. Qui ci sono i miei amici che credo insistano perché io mi multi per 30 mine. Loro stessi, a quanto pare, se ne fanno garanti. Ora, la somma di 30 mine è ritenuto un'offerta sufficiente dal cancelliere del tribunale, perché capisce che condannare a morte Socrate è una faccenda che sta diventando seria e lui ne sta approfittando in questo momento, no? Ecco, di questa situazione. Se sta forzando la mano in una situazione di ingiustizia, no? E dà inizio alla votazione, cioè i giudici con questa seconda votazione devono scegliere tra la condanna a morte e la multa di 30 mine. Il fatto è che le parole e l'atteggiamento di Socrate hanno talmente irritato i giudici che molti di quelli che in un primo momento si sono schierati dalla sua parte adesso gli si mettono contro, e questa volta i sassolini neri nelle urne sono molto più numerosi: 360 neri contro 140 bianchi. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il cancelliere, dopo aver letto il risultato della seconda votazione e dopo aver confermato la sentenza di condanna a morte, chiama Socrate a fare un'ultima dichiarazione pubblica. E Socrate, continuando almeno apparentemente a mantenere la calma, prende ancora la parola. Cittadini ateniesi, dichiara, vi siete assunti una grande responsabilità nei confronti della polis, perché io sono vecchio. Bastava aspettare poco tempo e la morte sarebbe venuta da sé, in modo naturale, vi vedete. Siete davvero sicuri quindi di avermi punito? Sapete forse voi che cos'è il morire? Di sicuro è una di queste due cose: o è uno sprofondare nel nulla, oppure consiste nel trasmigrare in un altro posto dove si radunano le anime dei defunti. Nella prima ipotesi, se il morire è uno sprofondare nel nulla, credetemi, la morte potrebbe essere un grande vantaggio, perché con essa potrei eliminare tutti i dolori e le molte sofferenze della vecchiaia. Nel secondo caso, invece, se il morire fosse un trasmigrare in un altro posto, avrei la fortuna di incontrare tanti personaggi eccezionali e finalmente potrei parlare a tu per tu con Orfeo. Vedete, c'è una commedia, c'è la commedia dantesca e antelittera, vedete qui come al solito, no? Potrei parlare a tu per tu con Orfeo, con Museo, con Omero e con Esiodo, oppure, e qui però Socrate provoca ancora, con Palamede e con Aiace e Telamonio. Perché Socrate cita anche questi due personaggi mitici, tratti letterari, tratti dai poemi omerici? Li troviamo nell'Iliade. Socrate ricorda queste due emblematiche figure, molto note al pubblico che lo sta ascoltando, perché Palamede e Aiace Telamonio sono morti entrambi, Omero racconta la loro fine, sono morti entrambi per essere stati trattati in modo ingiusto. Quindi cita due persone vittime dell'ingiustizia. Palamede, durante la guerra di Troia, viene accusato di furto per colpa di quel furbone di Ulisse, il quale aveva nascosto proprio nella tenda di Palamede l'oro di Priamo, del re di Troia, il tesoro di Priamo, che lui aveva sottratto. Poi Palamede fu sommariamente processato e lapidato, perché è stato trovato nella tenda sua. Aiace, figlio di Telamone, si uccise per essere stato privato ingiustamente delle armi di Achille. Achille muore, le armi di Achille vengono messe, no? Achille muore colpito da Apollo, che lo punisce in definitiva per la sua arroganza, tutto sommato, per la sua ira, e le armi di Achille vengono messe in torneo, e naturalmente Aiace Telamonio vince, però qualcuno dice che ha barato e ingiustamente gli vengono tolte, e lui si uccide perché si sente accusato ingiustamente. Dopo questa citazione provocatoria, quindi, Socrate riprende il suo discorso conclusivo pronunciando parole molto significative. Ecco, dichiara, che è giunta l'ora di andare, io a morire, voi a vivere, ma chi di noi abbia avuto il destino migliore è oscuro a tutti, fuorché agli dèi. Perché Socrate è stato condannato a morte? Noi a 2400 anni di distanza ce lo stiamo ancora chiedendo. Le studiose e gli studiosi di storia del pensiero umano nel corso dei secoli hanno dato una risposta prendendo come punto di riferimento il concetto del bisogno di certezze. L'essere umano sente il bisogno di avere delle certezze perché la vita sulla Terra è fatta soprattutto di incertezze e con questa condizione di incertezza è necessario imparare a fare i conti, ma l'incertezza genera paura, sgomento, sbigottimento, angoscia. Chi riesce quindi a inventarsi delle certezze, anche quando queste non ci sono, e a proporsi come depositario di queste certezze, acquisisce potere e conquista il comando. Chi ha in mano il comando dichiara sempre di sapere che cosa sia la verità, con la V maiuscola, ma in realtà contrabbanda per verità, con la V minuscola, la sua concezione del mondo. Assolutizza in modo dispotico qualcosa di relativo. Per cui, se compare una persona a sostenere che non c'è nessuno che sappia veramente qualcosa, come fa Socrate, ecco che questa persona diventa un pericoloso nemico per chi, politicanti o chierici, controlla il potere facendo credere di possedere la verità. Per questo motivo Socrate deve morire. Platone ha dedicato al processo e alla morte di Socrate ben 4 dialoghi, dai quali abbiamo preso spunto per costruire liberamente il nostro racconto. Questi 4 dialoghi sono Eutifrone, dove incontriamo il filosofo ancora libero che si reca in tribunale per conoscere le accuse che gli sono state mosse da Meleto, l'Apologia di Socrate, che descrive le varie fasi del processo, Critone, che racconta la visita in carcere del suo più caro amico, il quale cerca di fare un estremo tentativo per salvarlo, e il Fedone, che racconta gli ultimi istanti di vita di Socrate e riporta il celebre discorso sull'immortalità dell'anima. Sono opere che gli editori continuamente ripubblicano, no? Anche riunendole, abbiamo visto, in un unico volume, oppure volumi singoli. C'erano anche quelli della famosa collana Mille Lire, quasi tutti i dialoghi più importanti di Socrate, e quindi sono facilmente reperibili in biblioteca. Vedete, la scuola consiglia ancora una volta di sfogliare questi dialoghi, di leggerne i titoletti, di leggerne l'indice, di leggerne qualche pagina o di leggerli tutti interi, perché non sono molto lunghi, qualcuno è 20, qualcuno è 30, qualcuno è 40 pagine, quindi vedete, i dialoghi di Platone sono densi, no? Ecco, ma non sono una lettura quantitativa, sono una lettura qualitativa, vanno letti una pagina al giorno, con calma. Quindi prendete in considerazione quindi Eutifrone, Apologia di Socrate, Critone, Fedone, per approfondire la conoscenza del carattere e le idee di Socrate e di Platone, perché di conseguenza è Platone che costruisce, ecco, questo paesaggio intellettuale. Il processo a Socrate, così come lo descrive Platone nei suoi dialoghi, mette in evidenza il fenomeno della repressione del dissenso. Quando il dissenso, inteso come il contrario dell'assenso acritico, dimostra di avere un senso, di avere delle ragioni valide da sostenere. E quando il potere costituito, fosse anche la democrazia ateniese, come in questo caso, vuole difendere a tutti i costi le presunte verità, come l'esistenza degli dèi, sulla quale però tutti dubitano tacitamente perché sanno che si tratta di una credenza di carattere feticistico, utilizzata dalla classe dirigente in funzione del comando e dell'alienazione. Oggi c'è la televisione che funziona un po' come gli dèi, no? E quando il potere costituito vuole difendere a tutti i costi le improbabili certezze su cui si basa, cerca sempre un pretesto, anche infondato, e usando gli strumenti, le istituzioni che ha a disposizione, colpisce la dissidenza, il tafano pungente che mette in discussione le verità e le certezze, reprimendola con forza. Ma il soffocamento del dissenso, quando è portatore di valide ragioni, scrive Platone, ricordando Socrate, dà sempre inizio all'indebolimento progressivo di qualsiasi sistema di potere repressivo. E beh, e qui torniamo a proposito ad uno dei padri della patria, Emilio Lussu, che abbiamo ricordato la scorsa settimana, del quale la scorsa settimana, in funzione della didattica della letteratura e della lettura e della scrittura, abbiamo ricordato la vita e le opere. Emilio Lussu nel 1931 ha scritto un romanzo, noi abbiamo visto Un anno sull'altipiano, intitolato Marcia su Roma e dintorni. Mi viene un po' il magone pensando che questa collana era Letture per la scuola media, quindi siamo qui. Non è una lettura sovversiva, no, perché oggi siamo arrivati a questi punti, no? Per cui pare che, no, in qualche modo si dicano delle cose strane o si facciano delle accuse infondate a situazioni storiche di cui, insomma, durante le quali molti cittadini ne hanno pagato le conseguenze, no? Coloro i quali aspiravano alla democrazia. E Marcia su Roma e dintorni, in cui, con la sua prosa singolare ed asciutta sul modello dei classici, Emilio Lussu racconta come una dittatura si possa affermare in modo violento e istriodico, colpendo il dissenso, in questo caso le sostenitrici e i sostenitori della democrazia parlamentare, no? Quindi non colpendolo con la forza, con la violenza, con la violenza. Emilio Lussu, prima che in italiano, scrive e divulga questo romanzo, guardate, in lingua francese, insomma lo scrive in francese, poi lo traduce in inglese, in tedesco, poi in portoghese, tutte lingue che conosceva, faceva il ministro degli esteri di giustizia e libertà, quindi della resistenza europea, Emilio Lussu, noi questi resistenti oggi ce li immaginiamo un po' in modo strampalato, con l'informazione che è stata fatta, no? Distorta, no? E vuole rivolgersi alle lettrici e ai lettori francesi, inglesi, americani, cioè alle cittadine e ai cittadini di paesi retti da governi democratici, e a quelli tedeschi e portoghesi, dove nel 1931 la democrazia è in pericolo e a breve verrà sopraffatta, nel 1933 in Germania e nel 1936 in Portogallo, e per dare un esempio, per lanciare un avvertimento perché questi popoli non si lasciano ingannare da forme di astuta propaganda, da modelli corrotti che spezzano ogni resistenza della ragione, che sfruttano la debolezza del carattere e la viltà degli individui. E su questo insiste, no? Lussu, quando dice che i dittatori acquistano forza parlando agli istinti più brutali e speculativi dei cittadini, alla pancia dei cittadini, no? E la ragione passa in secondo piano, no? La viltà, sostiene Lussu, è quel modo di pensare acritico che conduce a cedere alle violenze e alle lusinghe del più potente con l'illusione di poter collaborare con il dispotismo, con la presunta certezza di essere in grado di non diventarne complici. Ma non è così, afferma. E quindi leggiamo La prefazione di Marcia su Roma e dintorni, un libro di cui delicatamente si consiglia la lettura o la rilettura. Nello scrivere queste pagine io ho voluto fissare gli avvenimenti politici del mio paese così come personalmente li ho vissuti in questi ultimi anni. Con ciò non pretendo di scrivere la storia del fascismo. Io narro solo alcuni episodi legati alla mia vita, la vita di un italiano che fece appena in tempo a terminare gli studi universitari prima della mobilitazione generale e fu poi combattente nella prima guerra mondiale, lo sappiamo, partecipe alla lotta politica del dopoguerra e infine il lettore antiparlamentare, non se ne adombri, deputato al Parlamento. La mia è la stessa generazione del fascismo della prima ora. Molti dei suoi capi sono stati miei compagni di infanzia, di scuola e di guerra. Poiché questo libro può suscitare critiche nel campo italiano, io mi sono preoccupato di non inserirvi un solo episodio che non possa essere documentato. La sostanza dei fatti che io rievoco non può essere smentita. Questo non toglie che i giudizi che uno stesso fatto determina possono essere discordi. Chi dà un colpo di sciabola non proverà evidentemente le stesse impressioni di chi lo riceve. Non pertanto il colpo di sciabola sarà sempre un colpo di sciabola. Il fascismo che io descriverò è il fascismo che ho visto sorgere, progredire, affermarsi. Molti aspetti mi sono certo sfuggiti, ad altri ho probabilmente dato maggiore importanza. Ma questo è inevitabile a chi guarda con occhi di uomo di parte. Solo il tempo consentirà forse una critica meno soggettiva. Oggi ciascuno di noi porta in sé non solo idee, ma anche e soprattutto passioni. Noi possiamo offrire la nostra testimonianza e le nostre impressioni, agli altri il giudizio. Il lettore straniero, seguendo le vicende che si sono svolte attorno ad un oppositore democratico, può farsi un'idea a grandi linee intuitive del fascismo, dell'antifascismo e della stessa civiltà italiana. Ma non bisogna generalizzare. Un popolo non può essere rappresentato dai contrasti di un'ora, né la civiltà di una nazione può essere dedotta da un frammento di secolo. Parigi, 1932, tutti i profeti armati vinsono e gli disarmati ruinorno. Machiavelli, Il Principe. Vedete, Emilio Lussu conclude la sua prefazione con due citazioni, una l'abbiamo riportata, un'altra poi potete leggerla, una da Machiavelli. Emilio Lussu, guardate, ha scritto un importante saggio sul Principe di Niccolò Machiavelli, e poi c'è una citazione da Giuseppe Giusti. Per raccontare l'avvento della dittatura, Lussu usa, secondo l'intellettualismo etico di Socrate, l'arma dell'ironia e del sarcasmo che cade tagliente sui fatti che narra, grandi e piccoli, tutti documentati, e sui personaggi che, protetti da leggi inique, si fanno protagonisti della sopraffazione e della viltà con atteggiamenti pagliaceschi sotto la copertura di astuzie immorali. Lusso fa nomi e cognomi di tutti quelli che commettono tutta una serie di atti. Attraverso l'ironia e il sarcasmo, quindi attraverso l'intellettualismo etico, il racconto particolare, spesso tragico e comico insieme, assume una valenza universale, oltrepassa i singoli casi e inverte la crisi culturale e morale di tutto il paese, perché secondo Emilio Lussu la crisi culturale e morale è la causa principale del successo della dittatura. E noi dobbiamo riflettere su questo fatto. Purtroppo, quando la dittatura raggiunge il suo apice e con leggi eccezionali impone il silenzio e l'immobilità a chi dissente, solo poche coscienze integerrime riescono a reagire e a resistere, anche senza speranza di cambiamento, perché, scrive Lussu, non basta vederci chiaro da soli. La singola ragione dei più saggi non vale niente senza mettere in comune le forze necessarie ad opporsi, senza unire le energie morali, culturali e materiali. E qui l'organizzazione Giustizia e Libertà nasce, ecco, su queste affermazioni a Parigi. Emilio Lussu pensa che la prepotenza dei dittatori vada combattuta anche con le armi, e naturalmente questo suo pensiero è legato ad un periodo storico ben preciso e in rapporto a determinati avvenimenti, a quegli avvenimenti. Ed è per questo che, in modo provocatorio, nella prefazione di Marcia su Roma e dintorni, a questo proposito cita il principe di Machiavelli: tutti i profeti armati vinsono e gli disarmati ruinorno. Emilio Lussu ammira la dialettica di Socrate, ma guardate, non è disposto a bere docilmente la cicuta, e di fronte alla sopraffazione non si sottrae. E leggiamo quindi alcune pagine, ma cerca di resistere, perché anche con le armi in mano, perché di fronte alla violenza in quel momento lì c'era poco da fare. Poi dopo, naturalmente, negli anni 70 aveva una visione diversa delle cose. Qui siamo nel 1926. Il 31 ottobre 1926, durante una grande adunata fascista a Bologna, un colpo di pistola viene sparato contro il Duce. Chi ha sparato? Il fatto è ancora avvolto nel più grande mistero. Un ragazzo di 16 anni, tale Zamboni, ex fascista, viene conclamato autore del gesto e trucidato sul posto sotto gli stessi occhi del Duce. E guardate, qui Lussu fa una nota, vedete, mette una nota: Anteo Zamboni era un ragazzo quindicenne di Bologna. In seguito a questo attentato, sul quale tuttavia non si è mai fatta piena luce, furono emanati gravissimi provvedimenti repressivi contro l'opposizione. Furono immediatamente emanati le leggi eccezionali che prevedevano la pena di morte e l'istituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Naturalmente in questa occasione si scatenarono ulteriori violenze, rappresaglie contro gli oppositori. Vedete, certi fatti noi non li conosciamo neppure, sono stati rimossi dalla storia. È l'uragano che stavolta sconvolge tutta l'Italia. Gli oppositori più in vista sono obbligati a sottrarsi alla furia e le loro case vengono saccheggiate. I giornali avversi al regime sono distrutti, dunque sono giornate di terrore. Quel giorno io ero a Cagliari, a casa mia. Verso le 9 di sera un amico trafelato venne ad avvisarmi che i fascisti suonavano la donata di guerra. Io uscii con lui per vedere di che si trattava. Sulla porta di strada un altro amico mi riferì la notizia che era arrivata ai fascisti e dalla prefettura, la notizia dell'attentato al Duce. Ho potuto segretamente avere copia del telegramma. Qui tutti i fascisti sono stati convocati d'urgenza per le rappresaglie. La tua casa e la tua vita sono in pericolo. Abbandona la città e nasconditi in una casa sicura. Mentre parlava, arrivavano da più parti gli squilli di tromba con cui, nei differenti rioni, gli squadristi suonavano la dunata. Salì in casa, licenziai la donna di servizio. Non dovevo pensare che a me stesso, ridiscesi. Altri amici in piazza erano corsi ad informarsi. I fascisti si adunavano nella loro sede centrale. Le automobili erano in movimento per il trasporto più rapido, grida di morte si udivano qua e là contro di me. Andai a pranzare in un ristorante a pochi metri da casa. Mentre pranzavo mi giungevano via via le notizie. I teatri, i cinema, i pubblici ritrovi erano stati fatti chiudere tutti. Le squadre fasciste circolavano armate. Alla fine del fascio organizzavano la spedizione punitiva contro di me. I capi esaltavano i gregari con discorsi incendiari. Io ero la vittima designata. Fra mezz'ora sarebbe cominciata l'azione. Vedete, le squadracce fasciste erano delle specie di ronde, cioè non erano istituzionali, voglio dire, bisogna che teniamo conto di questo. Non erano la polizia e i carabinieri, non erano la forza pubblica, era una sorta di volontariato molto attivo, spesso prezzolato a volte. Il cameriere che mi serviva era stato alle mie dipendenze durante la guerra. era diventato fascista in seguito, ma non poteva dimenticare un certo rispetto per il suo antico ufficiale. Era molto imbarazzato quella sera e non osava parlargli. Tentò più volte, ma io non lo incoraggiai. Finalmente mi disse: «Signor capitano, io so quali ordini ci sono. La scongiuro, non ritorni a casa, parta subito. Si tratterà solo di qualche giorno, poi vedrà che tutto diventerà normale». «Credi tu», gli chiesi, «che io abbia ragione o torto?» «Lei ha ragione», mi rispose arrossendo e prendendo ma finalmente la posizione militare d'attenti. «E allora perché dovrei fuggire?» La mia domanda lo imbarazzò ancora di più. Non aggiunse parola. Andando via gli chiesi: «Perché sei diventato fascista? I tempi sono difficili. Mi hanno promesso tante cose. Chi può vivere contro i fasci?» In un minuto fui a casa. Abitavo un appartamento al primo piano, di cui 5 finestre davano sulla piazza. Al mio fianco, nello stesso piano, abitava un magistrato, consigliere di corte d'appello, che era in casa. Suonai il campanello della porta. Volevo fare appello alla sua coscienza di magistrato perché qualunque cosa fosse avvenuta testimoniasse sulla violenza che sarebbe stata commessa a mio danno. Non si fece vivo, era terrorizzato. Nei piani superiori del palazzo tutto taceva, le famiglie si erano affrettate a rifugiarsi altrove. La piazza, la più centrale della città, era deserta. Case, botteghe, tutto era chiuso. Di lontano arrivava il clamore dei canti fascisti. Ero solo nella casa vuota. Incominciai a preparare la difesa. Un fucile da caccia, 2 pistole da guerra, munizioni sufficienti, 2 masse ferrate dell'esercito austriaco, trofei di guerra, pendevano al muro. 2 giovani amici salirono di corsa le scale e concitatamente annunziarono che una folta colonna di fascisti marciava verso la mia casa reclamando il mio linciaggio. Quando dissi che io non intendevo fuggire, si offrirono per la difesa. Dovetti obbligarli a partire. Non appena dietro di loro si chiuse il grande portone sulla scala, sentì il mio nome urlato minacciosamente dalla colonna che si avvicinava. Socchiusi le persiane e spensi la luce. Potevo così, senza essere visto, osservare quel che avveniva sulla piazza illuminata a giorno. Nella strada, a destra di casa mia, poco prima di sboccare sulla piazza, v'era la tipografia del giornale democratico cristiano Il Corriere. I fascisti la invasero e la saccheggiarono. Poi fu la volta del vicino studio legale dell'avvocato Agnus. I fascisti lo distrussero in pochi minuti. Condotti a termine felicemente quelle 2 imprese, la colonna si rivolse contro la mia casa. A basso lusso, a morte! La colonna era comandata dall'avvocato Cao, il conte, il mio vecchio compagno ed amico. Io non gli avevo più rivolto la parola, ma rimasi tuttavia sorpreso quella sera nel vederlo capeggiare personalmente simile spedizione armata contro di me. Riconobbi altri tra gli aggressori. Molto mi sorprese la presenza di un tale Foris di Cagliari. Costui era stato organizzatore dei lavoratori del mare, anarchico, sindacalista e antifascista, aggredito e arrestato più volte dai fascisti. Quando i fascisti avevano occupato la sede della sua organizzazione, si era trovato nell'impossibilità di guadagnarsi la vita. Aveva voluto emigrare in Francia ed io lo avevo raccomandato perché amici di lì lo soccorressero e gli trovassero lavoro. Prima di partire era venuto a trovarmi in casa e mi aveva lungamente parlato delle sue difficoltà e della sua famiglia, la moglie e i 3 bambini. Questi ultimi si chiamavano Libertà, Spartaco e Libero. Disperato per mancanza di lavoro, era rientrato dalla Francia a Cagliari e si era iscritto al fascio verso la fine di settembre. Aveva così potuto riprendere la direzione della sua vecchia organizzazione diventata fascista. Si scusava presso gli antichi compagni con la necessità di dar da mangiare ai figli, ma faceva sapere che la sua fede anarchico-sindacalista rimaneva incrollabile. Io mi chiedo ancora perché anche egli, quella sera, armato, esigesse il mio linciaggio. So che in seguito ha cambiato i nomi ai suoi figli. Non è del tutto improbabile che nell'avvenire, mutati i tempi, li ribattezzi con i nomi primitivi. Il portone della strada fu sfondato e la breve scalinata fino alla porta del mio appartamento si riempì di uomini urlanti. Io avevo predisposto la difesa nella previsione che la porta avrebbe ceduto subito. La porta invece non cedette. Avvisati da me che io attendevo armato al di dentro, i fascisti pensarono, dopo i primi sforzi, che non era obbligatorio esagerare nello zelo. Allora la colonna che occupava la piazza si divise in tre parti. Una rimase a sostegno di quanti avevano invaso le mie scale, un'altra incominciò la scalata ai cinque balconi che davano sulla piazza, l'ultima girò alle spalle dell'edificio e tentò di penetrare in casa per il cortile. Io non avevo preveduto tanta arte di guerra e mi trovavo imbarazzato a difendermi, solo com'ero, da tre aggressioni simultanee opposte e distanti. Dovevo rapidamente spostarmi da un settore all'altro per affrontare la prima breccia a tempo. Confesso che nella mia vita mi sono trovato in circostanze migliori. I clamori della piazza erano demoniaci, la massa incitava gli assalitori delle finestre con tonalità da uragano. Un balcone fu raggiunto. Feci fuoco contro il primo che mi si presentò dinanzi. Il disgraziato precipitò giù. Il terrore invase la folla. In un baleno la piazza rimase deserta. Per le scale dell'appartamento non più anima viva. Più volte il conte Cao di San Marco tentò di riordinare la colonna e di ricondurla all'assalto. Invano. La mia casa sembrava incantata. Il capo della squadra disperata, il signor Durkis, che il lettore già conosce, si comportò poco romanamente. Al solo rumore dello sparo svenne credendosi ucciso e fu dato per morto sul campo. Era un veterano del manganello e dell'olio di ricino e godeva fama di audacia sanguinaria. Dopo il primo periodo del fascismo sportivo, anch'egli si era dato all'azione. Effettivamente aveva compiuto molte operazioni ardite contro case abbandonate, avversari inermi e isolati, donne e ragazzi. Attualmente, a quel che mi consta, superata la crisi, ha ripreso baldanza e aree di comando. Presso le superiori gerarchie poté giustificare con certificato medico il suo temperamento linfatico. Per ragioni d'onore guerriero i principi tacitarono lo scandalo. Mezz'ora dopo la polizia si fece viva. Prima gli agenti, poi in gran numero i carabinieri e finalmente arrivano le forze dell'ordine. Tutti si misero di guardia alla mia casa. Quando la mia casa fu accerchiata dai carabinieri e tutta la piazza fu occupata militarmente, i fascisti lentamente riapparvero, prima isolati e muti, poi in massa e urlanti. Avevano ritrovato il coraggio. Un colpo alla porta, apra onorevole, era la voce del questore. Sul mio onore, sui miei figli, le giuro che io sono qui per difenderla. Il suo seguito testimoniava in coro. Sì, siamo tutti qui per difenderla. Spiegai al questore attraverso la porta che mi trovavo nella spiacevole situazione di non poter credere alla sua parola. Se vuole entrare, entri, ma la prevengo che ho la luce spenta e la pistola puntata. Entri solo e con le mani in alto. Impossibile, un questore del regno non può entrare con le mani in alto, egli sospirava. Allora faccia entrare un commissario, e gli suggerì il nome di uno che lo accompagnava e che avevo riconosciuto dalla voce. Ottima idea, disse il questore. Signor commissario, vada lei. Fedele ai patti, il commissario entrò con le mani in alto. Nella piazza non v'erano meno di 1000 carabinieri. Un'ora dopo fece entrare il questore. Un po' confuso, egli mi comunicò personalmente la dichiarazione d'arresto. Io aprii il codice penale e ne lessi la parte che riguardava lo stato di difesa e di necessità. Ma il questore mi spiegò che aveva un penoso dovere da compiere, quello di arrestarmi. Visto che il diritto penale non serviva, fece appello al diritto costituzionale. Io ero deputato alla Camera. L'immunità parlamentare era consacrata nello Statuto Albertino, a protezione dei membri del Parlamento durante le sessioni legislative. Anche questo argomento fu inutile. Fui ammanettato e condotto in carcere da uno squadrone di carabinieri. Il giorno dopo continuarono per la città le violenze. Gli esponenti dell'opposizione furono tutti arrestati. I fascisti ne saccheggiarono le abitazioni. La mia casa rimase guardata da numerosa truppa. Vedete, noi tutti sappiamo che l'esecuzione della condanna a morte di Socrate non è avvenuta subito dopo il processo. Perché? Perché qualche giorno prima era partito, come ogni anno, il pellegrinaggio per il santuario di Apollo che si trova sull'isola di Delo. Noi siamo stati già altre volte in visita alla piccola isola di Delo, no? e ai resti del santuario di Apollo che si trovano in questo luogo molto suggestivo. Con l'ausilio dell'enciclopedia di una guida della Grecia che avrete sempre sul comodino o sulla rete potete piacevolmente rinfrescarvi la memoria facendo una giratina a velo. Ora, questo viaggio cerimoniale di un'ambasceria ateniese all'isola di Delo viene annualmente effettuato per ricordare un avvenimento mitico che non è mai avvenuto, però è chiaro, sapete, i miti sono sempre. Quando gli ateniesi sottomessi a Creta dovevano ogni anno pagare un tributo abominevole che consisteva in 7 fanciulle vergini e in 7 bambini che venivano dati in pasto al Minotauro, il mostro per metà uomo e per metà toro che stava rinchiuso nel labirinto, no? Cioè era un rito per alzare l'attenzione sulla difesa della città, il santuario. Il mito racconta che un anno, con il tributo umano, parte anche Teseo, lo ricordate, il quale, con l'ausilio del filo di Arianna, no, si introduce nel labirinto e uccide il mostro, liberando gli ateniesi da questa sudditanza. Questo racconta il mito. Gli ateniesi avevano fatto un voto: se l'impresa di Teseo fosse andata a buon fine, avrebbero fatto ogni anno un pellegrinaggio a Delo in onore del dio Apollo, e ad Atene, durante tutto il viaggio della nave sacra che portava al santuario i doni votivi, sarebbe dovuta cessare ogni discordia e nessuno sarebbe stato ucciso per ordine dello Stato. Quindi Socrate, dato che la nave sacra è in viaggio, dopo una ventina di giorni ancora in carcere che attende l'esecuzione. Tutti i giorni in carcere Socrate riceve la visita dei suoi amici e una mattina, secondo il racconto di Platone, è Critone, coetaneo e grande amico di Socrate, che all'alba entra nella sua cella. Critone, lo sapete, è qui vicino a Socrate con la barba, con la testa ripiegata, con quello sguardo triste, avvilito, come leggiamo nei dialoghi di Platone. Entra nella sua cella, Socrate sta dormendo tranquillamente e Critone si siede accanto a lui in silenzio. Qui Platone, guardate, dimostra di essere un grande scrittore lirico, un grande poeta, Platone. Che sa suscitare nelle lettrici e nei lettori sentimenti di tenerezza, di affetto, di compassione, un dialogo di grande lirismo questo, no? Questo rapporto tra queste due persone che sono stati bambini insieme, giovani insieme, adesso sono anziani insieme, che si ritrovano in questa circostanza. Ad un certo punto Socrate si sveglia di colpo, vede l'amico seduto accanto a lui e gli chiede: Critone, cosa fai qui a quest'ora? Non è un po' troppo presto per le visite? Sì, risponde Critone sconsolato: è presto, è là, appena l'alba. E come hai fatto ad entrare? Gli domanda Socrate. Beh, ho dato una mancia alla guardia carceraria. E sei qui da molto? Gli chiede Socrate. È più di un'ora che sono qui, risponde Critone. Perché non mi hai svegliato subito? Dice Socrate. Perché dormivi così tranquillo che mi sembrava un peccato svegliarti, no? Risponde Critone. E aggiunge: io mi domando come tu possa trovare tanta serenità in questa drammatica situazione. Critone, risponde Socrate sorridendo, sarebbe strano il contrario. Pensa come sarei ridicolo se alla mia età mi rammaricassi di dover morire. No? Naturalmente questo episodio così poetico Platone lo racconta nel testo di un dialogo che si intitola appunto Critone, no? Il personaggio di Critone, nel dialogo che porta il suo nome, al di là di questo episodio, non ha molto spazio per esprimersi. In realtà il Critone è un monologo di Socrate nel quale Platone fa formulare al maestro alcuni concetti fondamentali. Perché Critone sei venuto così presto? Domanda Socrate al suo amico, ma ha già intuito la ragione della sua visita e di quell'ora, no? Sono venuto presto per portarti una brutta notizia, risponde tristemente Critone. Alcuni amici mi hanno riferito che la nave di Delo ha appena doppiato il capo suo e quindi al massimo domani arriva ad Atene. Che c'è di strano? No? Risponde Socrate. Prima o poi doveva arrivare. Vuol dire che così è piaciuto al Dio, ad Apollo. A questo punto Critone comunica a Socrate la vera ragione della sua visita mattutina. Infatti ha un piano, studiato insieme agli amici di Socrate per salvargli la vita, e dice: lasciati convincere a metterti in salvo, perché io lo so che non sei convinto. Ho già preso accordi con i carcerieri e non ci vuole neanche tanto denaro perché ti si possa far fuggire. E poi guarda, anche quelli che ti hanno condannato, lo sai, si augurano che tu fugga. Sappi che si sono offerti a finanziare la tua fuga anche Simmia di Tebe, Cebete e moltissimi altri. Per favore, fa che un domani nessuno possa dire: Critone, per non spendere il suo denaro, non ha aiutato Socrate a fuggire. E questo, vedete, è umanamente comprensibile, tutto questo discorso di Critone. Noi lo capiamo, quest'uomo che vuole salvare il suo amico. E Socrate risponde apparentemente con un tono di apertura su questa proposta. Io sono pronto a fuggire, dice Socrate, ma prima però vorrei che decidessimo insieme se sia giusto che io tenti di uscire dal carcere contro il volere del tribunale, degli atenienti, delle leggi. E allora, se è giusto lo faremo, ma se non è giusto non lo faremo. Cosa ho predicato tutti questi anni? A Critone non resta che dire: va bene, Socrate, va bene, ragioniamo. E Socrate dà inizio alla sua riflessione. Non credi tu, o Critone, che nella vita per nessuna ragione si deve commettere ingiustizia? Neanche quando, risponde Critone in modo interlocutorio, neanche quando è stata commessa un'ingiustizia nei nostri confronti, nei tuoi confronti, è chiaro che è stata commessa un'ingiustizia, no? Neanche in questo caso, ribatte Socrate. E supponiamo, continua Socrate, che proprio nel momento in cui io sto per svignarmela ci venissero incontro le leggi, come delle belle signore che ci vengono incontro, personificate, e ci domandassero: o Socrate, che cosa hai in mente di fare? Non penserai di distruggere noi che siamo le leggi, e quindi con noi tutta la città? Perché se distruggi le leggi, distruggi anche la città, distruggi la polis. E in tal caso, che cosa potremmo rispondere noi a queste e ad altre simili parole? Potremmo forse rispondere che prima della fuga ci fu inflitta un'ingiusta condanna? Certo, dice Critone, questo dovremmo rispondere. E se le leggi, continua Socrate, mi dicessero: sappi, o Socrate, che bisogna comunque ubbidire a tutte le sentenze, giuste e ingiuste che siano, giacché l'intera esistenza di una persona è regolata dalle leggi, non siamo state forse noi a darti la vita, dicono le leggi, e non è stato grazie a noi che tuo padre ha preso in moglie tua madre, ti ha generato, e non siamo state sempre noi ad insegnarci a rispettare la patria e a non indietreggiare davanti al nemico? Se queste fossero le domande che le leggi ci pongono, che cosa potremmo rispondere? Che dicono il vero o che dicono il falso? Che dicono il vero, risponde Critone sottovoce. E allora, sussurra Socrate, tu vorresti che io, dopo essermi travestito magari da donna, scappassi da Atene per andare in Tessaglia, lì dove gli abitanti sono soliti vivere nel disordine e nella dissolutezza, dove si fanno le leggi per conto loro in Tessaglia, cioè, dicono di Platone, e tutto questo per prolungare di qualche annetto una vita che ormai volge alla fine? E quali ragionamenti potrei ancora fare sulla virtù e sulla giustizia dopo aver infranto le leggi, anche se sono accusato ingiustamente, proprio se sono accusato ingiustamente? Nessuno, in verità, risponde sconsolato Critone. Come vedi, dice Socrate, non mi è proprio possibile fuggire. Se però tu pensi di potermi ancora convincere, parla che ti ascolterò con la massima attenzione. Ma Critone non ha più nulla da aggiungere, e allora è Socrate che lo consola. Caro amico mio, rassegnati e pensa che questo è il sentiero che ci può condurre verso il Dio, verso Apollo, verso l'affermazione della bontà della nostra coscienza, delle nostre scelte. L'esecuzione di Socrate avviene il giorno dopo. La cicuta fa velocemente il suo effetto e Socrate muore dopo una breve agonia. Quindi rassicuratevi, perché il racconto della morte di Socrate, molti di voi c'eravate, no? Non sarà come quello della morte di Puškin, ricordate, che nel percorso, credo, dell'anno 2005 ci ha coinvolti per più settimane. Tuttavia, anche la morte di Socrate, come quella di Puškin, è un significativo avvenimento letterario che è stato descritto con i più vari generi letterari e continua ad essere rappresentato, se il genere è quello del teatro. Il giorno previsto per l'esecuzione, gli amici di Socrate si danno appuntamento davanti alla porta del carcere e attendono con impazienza che il capo delle guardie li faccia entrare. I discepoli di Socrate sono quasi tutti presenti e i nomi della maggior parte di loro non ci sono nuovi, no? E c'è il fedele Apollodoro, c'è l'amico d'infanzia Critone con il figlio Critobulo, c'è il giovane Fedone, c'è Antistene il cinico, c'è Ermogene il povero. Guardate, Ermogene, chiamato il povero, era povero effettivamente, ma è anche il fratello di Callia. Callia è quello del simposio, si tiene a casa di Callia, che è l'uomo più ricco di Atene. Quindi la povertà di Ermogene ha un risalto maggiore, no? Poi sono presenti Epigene, Meneseno, Ctesippo, Deschine, Eschine viene ricordato come il figlio del salsicciaio. Noi l'abbiamo trovato, alcuni sono lì, no? Qualcuno viene anche da fuori, come i tebani Simia e Cebete, o come Terzione ed Euclide, che sono di Megara. Alcuni tra i discepoli più noti non sono presenti. Mancano Aristippo, Cleombroto e soprattutto, lo abbiamo già ricordato, manca Platone, che a quanto sembra proprio quel giorno è assente perché aveva la febbre e dice, è venuta anche la visita fiscale, dice, ma i casi di questo fatto lo dice, no? Io non credo che Platone fosse malato, Ora, quando i discepoli entrano nella cella trovano Socrate in compagnia di sua moglie Santippe e di suo figlio più piccolo. Vedendo entrare tutte queste persone, Santippe, molto turbata, piange ed esclama ad alta voce: Socrate, questa è l'ultima volta che potrei parlare con i tuoi amici e loro con te. Come dire, se tu fossi fuggito avresti potuto continuare ad insegnare dialogando. Vedete, anche lei insiste su questo fatto. Allora Socrate si rivolge a Critone e gli dice: Santippe, guarda, è molto turbata, qualcuno di voi può per cortesia riaccompagnarla a casa? Ma Santippe protesta mentre cercano di farlo uscire dalla cella e urla: ma tu, Socrate, muori innocente. E Socrate risponde: volevi forse che io morissi colpevole? Devi sentirti onorata della mia innocenza e io mi consolo al pensiero che tu mi creda virtuoso. Vedete, sembra un contraddittorio, anche se è molto affettivo in questo momento. La moglie e il figlio di Socrate escono di scena, ma non è facile portare a casa Santippe. E intanto una delle guardie carcerarie entra e stacca la catena dalla caviglia di Socrate. E Socrate si massaggia la gamba indolenzita e fa una riflessione ad alta voce sulla sensazione del piacere e del dolore, dicendo: il piacere e il dolore sono proprio qualcosa di strano, e sembra che ognuno di loro segua sempre il suo contrario e che tutti e due non vogliano mai trovarsi insieme nella stessa persona. Mentre prima, sotto il peso della catena della mia gamba, c'era solo il dolore, ecco che ora già sento sopraggiungere il piacere. E se Esopo, avete sentito nominare Esopo, avesse riflettuto sul rapporto tra il dolore e il piacere, di sicuro avrebbe composto una bellissima favola. Qui Platone, siamo nel dialogo intitolato Fedone, cita Esopo, che è il mitico autore delle favole, di un corpus di circa 500 favole, poi riproposte in latino da Fedro, come le opere di Omero e di Esiodo, le favole attribuite ad Esopo costituiscono un punto di riferimento della cultura dell'Elade. Le favole con quegli animali che fanno la morale rimandano a Socrate. Ecco, quindi guardate sul punto 4 dell'elementorio. Socrate, prima di bere la cicuta, conversa con i suoi amici sul tema della morte e dell'aldilà, e a questo proposito allude a qualcosa che potrebbe somigliare all'inferno, al purgatorio e al paradiso. E difatti Socrate è qui nella scuola di Atene, è al centro dell'attenzione per tutte queste implicazioni che ci sono con la cultura del cristianesimo. Il padre della Chiesa, lo abbiamo ricordato più volte, commenteranno la vita e la morte di Socrate come quella di un precursore. Infatti Socrate dice ai suoi discepoli: io penso che i morti abbiano un futuro. E questa è un'affermazione che è stata studiata molto, presa molto in considerazione, e che questo futuro sia migliore per i buoni che non per i cattivi. E qui Socrate allude a quelli che rispettano la legge e a quelli che non la rispettano la legge. I buoni sono quelli che rispettano comunque la legge per Socrate, i cattivi sono quelli che non rispettano la legge uguale per tutti. Con questa affermazione inizia, siamo nel dialogo in Fedone, la significativa discussione sul tema dell'immortalità dell'anima. In questa discussione interviene per primo Simmia di Tebe, il quale, paragonando il corpo ad uno strumento musicale e l'anima all'armonia che lo strumento produce, sostiene che quando lo strumento si rompe, ovvero il corpo cessa di vivere, muore con esso anche l'armonia, cioè anche l'anima muore. Cebete però non è d'accordo con Simmia, perché sostiene l'ipotesi della reincarnazione. L'anima è, sostiene Cebete, come una persona che nella vita abbia consumato molti mantelli, famosa parabola dei mantelli, molti vestiti. Tutti i mantelli, ovvero tutte le reincarnazioni, saranno meno longevi della persona che li ha posseduti, ad eccezione dell'ultimo mantello, che vivrà comunque più a lungo di quella persona. Per cui Socrate, dopo aver ascoltato le parole di questi due interlocutori, interviene sostenendo la tesi dell'immortalità dell'anima. La conversazione si anima moltissimo e Critone è costretto ad intervenire per rimproverare Socrate. Socrate, dice Critone, il carceriere ti raccomanda di stare calmo e di parlare meno che puoi, perché se ti agiti troppo, il veleno non avrà effetto sul tuo corpo.